Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico De Rosa, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Giornalista economico, dal 2001 al Corriere della Sera, Federico De Rosa è specializzato nel settore bancario e nelle telecomunicazioni. Per il Corriere ha seguito le grandi operazioni su Telecom Italia, dalla privatizzazione fino al riassetto azionario in corso e le fusioni bancarie, da Intesa San Paolo a Unicredit Banca di Roma, con una particolare attenzione al mondo delle banche popolari. In precedenza ha lavorato per Milano Finanza come responsabile delle inchieste e ha Il Foglio, dove oltre a seguire il settore economico e finanziario ha partecipato all'ideazione e realizzazione dell'inserto Il Foglio Finanziario. Ha scritto con Andrea Greco il saggio Meno Stato, Poco Mercato, modelli viziosi di modernizzazione, edito da Marsilio.
Buongiorno, un saluto agli ascoltatori da Federico De Rosa, ringrazio e saluto Ugo Tramballi che ha condotto la prima pagina la scorsa settimana. Iniziamo subito con la lettura dei giornali. Oggi le prime pagine sono dominate dal nuovo atto terroristico dell'ISIS con la decapitazione di un nuovo ostaggio, David Hines. Iniziamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura: Fermeremo l'ISIS, sono mostri. Sdegno di Cameron e Obama, paesi arabi alleati per i raid. E in prima pagina ancora di altre notizie, e anche qui molto evidente il ritorno alla vittoria di Valentino Rossi, e ancora un editoriale di Ernesto Galli della Loggia che si occupa delle riforme. Il titolo è abbastanza esplicativo: e ora Renzi faccia i nomi. Passiamo a Repubblica. Repubblica apre di nuovo con la decapitazione del quarto ostaggio, dà conto dell'azione che vorrebbero intraprendere Stati Uniti e Gran Bretagna per mettere fine a questo orrore e quindi bombardare l'IS. Ancora Renzi alla UE: basta diktat sulle riforme, decidiamo noi. Qua si riprende la polemica, o chiamiamolo il dialogo a distanza, tra Unione Europea e Renzi sulle riforme dopo la riunione dell'Ecofin a Milano del fine settimana. Passiamo alla Stampa. La Stampa apre e sceglie per l'apertura l'inizio dell'anno scolastico. Il titolo: stessi professori più studenti, riparte l'anno scolastico. Ricordiamo che oggi, proprio per l'inaugurazione e l'apertura dell'anno scolastico nelle scuole d'Italia, il palinsesto di Radio 3 sarà dedicato in particolar modo alla scuola. Interverrà il ministro Giannini e tutta la giornata si affronteranno temi legati alla scuola. Andiamo avanti con la lettura dei giornali, sempre restando sulla Stampa: i magistrati e i politici allo scontro sulle ferie. Si torna a parlare di giustizia, di riforma di giustizia. La polemica sulla difficoltà per introdurre alcune importanti novità, ma in particolare ci si sta focalizzando sulla durata delle ferie, sull'estate più corta o più lunga, chiaramente anche come meccanismo e metodo per cercare di velocizzare i processi. Ancora Italiagole a caccia degli italiani, li rapiscono perché paghiamo, è l'apertura del giornale, che sceglie un taglio particolare che però viene ripreso più o meno da tutti i giornali. La questione degli ostaggi, la trattativa con i terroristi, pagare o meno il riscatto. Vedremo poi più avanti le varie modalità con cui questo tema viene declinato, tra chi chiaramente è favorevole a fare di tutto per riportare gli ostaggi nel proprio paese e chi invece, come per esempio gli Stati Uniti, preferiscono una linea dura e quindi non trattare. Il Messaggero dedica l'editoriale alla giustizia: trasformare la giustizia in un servizio pubblico. Si occupa della riforma nell'editoriale scritto da Francesco Grillo. In apertura, oltre alla vittoria di Valentino Rossi, in particolare il quotidiano romano dà conto del giorno di paura ieri a Fiumicino per un aereo che sembrava potesse contenere una bomba a causa di una valigia che non era stata riconosciuta, non era stata, diciamo così, reclamata da nessuno. e si sono alzati in volo e caccia, è stato scortato a Fiumicino, c'è stato un pomeriggio di paura su questo volo Ginevra-Beirut. E poi ancora di spalla la consulta, è più vicino l'intesa PD Forza Italia, anche qui si parla del dibattito in corso che forse oggi potrebbe trovare una composizione per la nomina dei due membri del Consiglio Superiore della Magistratura dopo il ritiro di Antonio Catricalà dalla corsa a causa dei veti che sono stati posti all'interno delle due forze, sia del PD sia di Forza Italia, sulla nomina. Forse oggi dovrebbero essere riusciti a trovare un accordo di cui poi daremo conto nella lettura dei pezzi interni del giornale, e c'è un appello forte del Presidente del Senato Grasso perché si risolva rapidamente la questione. Ancora andiamo col secolo XIX, il secolo XIX di nuovo apre con gli ostaggi dopo la decapitazione dell'inglese Heinz e il falso allarme Fiumicino, mette insieme le due cose e si chiede appunto se è giusto trattare, divisi sugli ostaggi, è il titolo. Ovviamente il secolo XIX dà anche conto del fatto di cronaca avvenuto ieri nell'entroterra di Genova, dove una donna è stata massacrata, una donna di 46 anni che aiutava un disabile, era andata a trovare questa persona ed è stata massacrata. Infine il quotidiano nazionale Il Giorno, ancora allarme Jihad Italia. Vediamo che più o meno tutte le pagine oggi sono dominate dal terrorismo, dalla reazione necessaria al terrorismo, e il dibattito prevalentemente è sulla necessità, oppure sulla necessità, sulla convenienza a trattare o meno. Prendiamo il Corriere della Sera, che affida l'argomento a Fiorenza Sarzanini. Leggiamo alcuni passaggi. Trattare e pagare per riportare a casa gli ostaggi, questa è la linea negata, ma sempre utilizzata sin dai tempi della guerra in Iraq e poi in Afghanistan da molti governi occidentali. Accade spesso pure in Siria, nonostante le smentite ufficiali. I servizi di intelligence negoziano la liberazione dei prigionieri, anche se da circa 10 mesi la situazione è completamente cambiata e la ricerca dei giusti canali è diventata complicata. Quindi Fiorenza Sarzanini ci dà conto non solo della difficoltà a trattare, ma anche della difficoltà a trovare oggi fonti affidabili con cui prendere contatto e avviare anche un dialogo e una trattativa. E chiaramente il dibattito monta dopo l'uccisione di Heinz, il cooperante che è stato ucciso ieri. L'ennesima vittima dell'ISIS, e si cerca di capire anche a livello internazionale come combattere e come terminare, ma anche qui sul territorio ci sono diverse difficoltà dovute in particolare al fatto degli appoggi sul territorio da parte delle forze siriane e irachene, con cui gli Stati Uniti devono collaborare, ma non è semplice trovare un accordo, in quanto gli Stati Uniti non vogliono dispiegare forze di terra e vorrebbero appoggiarsi alle forze ribelli presenti in Iraq e Siria. Andiamo alla Repubblica. Arturo Zampaglione ci racconta di una certa irritazione da parte del presidente americano Barack Obama nei confronti della Francia sulla questione della gestione degli ostaggi. Sappiamo che Obama è di una linea oltranzista, non vuole pagare e non vuole trattare con i terroristi, e appunto accusa la Francia che, mentre si sta cercando di mantenere una linea dura, loro per portare a casa i loro ostaggi invece sono assolutamente disponibili a pagare. Passiamo adesso a parlare del dibattito che ancora oggi è più o meno su tutti i giornali e che ha dominato anche le pagine durante il fine settimana. Il tema è di carattere economico. Dopo la riunione dell'Ecofin a Milano e l'impulso per questo piano di investimenti da 300 miliardi che ha messo sul tavolo il nuovo presidente della Commissione Juncker, Matteo Renzi e il governo incalza perché questo piano vada avanti, ma soprattutto è molto fermo nel dire all'Europa: le riforme le facciamo noi, non abbiamo bisogno che ce lo dica l'Europa, e quindi faremo le riforme. Oggi Renzi è alla Camera e c'è molta attesa per il discorso che farà dopo appunto, dopo un po' la reprimenda o il dialogo a distanza con l'Ecofin e l'Unione Europea. Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere della Sera, nell'editoriale del Fondo di Oggi, dal titolo Ora Renzi faccia i nomi, cerca, diciamo così, come si dice in gergo, di stanare il Premier, chiede a lui di fare nomi e di non utilizzare più alibi, facesse una cosa rivoluzionaria e dicesse il nome e cognome di chi sta frenando queste riforme. È chiaro, il riferimento è alle lobby. Non è più possibile, scrive Galli della Loggia, e non ha più senso continuare a indicare gli avversari del governo e delle sempre annunciate riforme evocando genericamente gufi e rosiconi. Gufi e rosiconi, ce lo consente il Presidente del Consiglio, insieme ai selfie, al 5, ai Twitter, agli hashtag, hanno fatto parte di un ambito comunicativo ormai oggettivamente superato. Quello in cui egli si è impegnato a farsi un'immagine e costruire consenso intorno alla sua persona. Sono serviti a sottolineare l'informalità, la giovinezza, la simpatia, la carica di rottura rispetto al passato. Ora però Galli della Loggia chiede un impulso maggiore. Dice: il Presidente del Consiglio deve smettere di intrattenere il Paese, deve parlargli, che è cosa diversa. E quindi gli chiede un'azione più decisa e più forte sulle riforme. È nell'aspra lotta contro questi avversari che si deciderà il futuro dell'Italia e insieme il destino del Presidente del Consiglio, scrive Galli della Loggia. Ed è dunque in vista di questa lotta che egli deve trovare d'ora in avanti il consenso senza il quale sarà sicuramente sconfitto. Ma un tale consenso, non superficiale e strutturato, egli riuscirà a trovarlo solo se cambierà il suo modo di comunicare con il Paese, solo se il suo rapporto con esso farà uno scatto in avanti decisivo. Non più fondato sulla simpatia, su un gesto più o meno accattivante, su un sorriso o su una battuta indovinata, bensì sulla capacità di creare nell'opinione pubblica un diffuso e ben radicato convincimento della necessità di fare le cose che vanno fatte. E all'interno delle pagine del Corriere della Sera troviamo anche un ampio servizio su quelli che sono gli appuntamenti del governo con le riforme, e si parte quindi dal Jobs Act, punto su cui il governo sembra deciso a portare avanti un'azione piuttosto determinata. Si cerca il superamento dell'articolo 18, tema che diciamo così tiene banco davvero da molti anni, più o meno con ogni governo, ma riguarda una parte minore delle imprese italiane, in prevalenza solo le grandi imprese, non quelle piccole che rappresentano la maggioranza del tessuto economico italiano, ma chiaramente è la parte più appassionante del dibattito, quello dell'articolo 18 sullo Statuto dei lavoratori. Il Corriere della Sera dà conto tuttavia che nel disegno di legge delega arrivato in Commissione Lavoro del Senato, l'articolato, il testo che supera l'articolo 18 non c'è, non viene affrontato, e questo forse racconta il Corriere della Sera, dà conto anche appunto della delicatezza del tema. Non è particolarmente rilevante, ma ha un forte valore simbolico, per cui in questo caso forse racconta il Corriere della Sera, probabilmente si userà una formula sfumata, il testo parlerà solo di riforma dello Statuto dei lavoratori da adottare con un testo unico ispirato dal diritto comunitario, ma la modifica dovrebbe finire qui, senza entrare nel merito della questione, una sorta di cavallo di Troia per aprire le strade alle tappe successive, quindi una manovra soft per cercare di entrare nel tema, nel dibattito, introdurre il dibattito dell'articolo 18, senza chiaramente andare direttamente ad affrontarlo e a sollevare la questione, perché sappiamo bene quanto in particolare i sindacati sono attenti a questi temi, e dunque potrebbero utilizzare per aprire un nuovo dibattito e ritardare nel caso l'azione di governo di riforma del Jobs Act. Ancora, sempre in ambito economico, tagli alla sanità, rivolta di Lombardia e Veneto, scrive sempre il Corriere della Sera. Il tema è quello dello sciopero fiscale sollevato ieri da Maroni e in precedenza da Zaia. Lombardia e Veneto si trovano quindi sulla stessa linea: a fronte dei tagli alla sanità sono pronte a dichiarare lo sciopero fiscale. Passiamo adesso alla Repubblica. l'abbiamo detto, che la Repubblica dedica l'apertura al nuovo atto terroristico dell'ISIS che ha decapitato l'ennesimo ostaggio. Ampio spazio viene dedicato appunto a questa questione di politica estera, si fa uno scenario di quello che potrebbe essere l'azione internazionale per sconfiggere l'ISIS. Oggi a Parigi vertice sulla sicurezza in Iraq. Bisogna vedere se si riesce a trovare, come abbiamo detto prima, una possibile soluzione. Bernardo Valli dà conto sulla Repubblica che alla conferenza di Parigi, il cui tema è la pace e la sicurezza in Iraq, il presidente François Hollande e il presidente iracheno Fuad Massoun riceveranno un numero imprecisato di ministri degli esteri, dovrebbero essere circa 40, con i quali dovranno cercare di trovare una sintesi e un accordo per poter finalmente attaccare. Un altro tema molto importante, dibattuto più o meno oggi su tutti i giornali, è l'attesa anche per le elezioni, per il referendum in Scozia. Sappiamo che c'è all'ordine del giorno la secessione, l'indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagna. Un tema che sta appassionando molto e che con il passare dei giorni sta entrando nel vivo, perché le forze che spingono per l'indipendenza dalla Gran Bretagna cominciano ad essere davvero forti e si avvicinano alla maggioranza. Ieri è intervenuta la regina Elisabetta, anche se non direttamente, ma il portavoce di Buckingham Palace non ha smentito una frase che è stata attribuita alla regina, in cui appunto direbbe: chi vota, chi va a votare pensi al suo futuro. È un modo per richiamare l'attenzione contro chiaramente l'indipendenza, affinché tutto resti uguale, resti la Gran Bretagna, altrimenti senza la Scozia non ci sarebbe più forse neanche l'addizione Gran Bretagna, ma i problemi sono di carattere tanto politico quanto economico. Repubblica pubblica un'intervista ad Alex Salmond, il premier e primo ministro autonomo scozzese e leader degli indipendentisti, che declama nell'arco dell'intervista quelli che secondo lui sono i vantaggi, e respinge ciò che lui definisce il bullismo di Londra. Le intimidazioni e il bullismo di Londra non serviranno a niente, dice. La Scozia ha davanti a sé un'opportunità storica e non se la farà sfuggire. Respinge tutti quelli che sono gli attacchi che sono stati mossi in settimana contro questa ipotesi di secessione. Il rischio economico sarebbe molto importante, anche se Salmond fa trasparire un interesse per quello che lui parla esattamente. Il 60% delle riserve di petrolio e di gas d'Europa, cioè ciò che possiede, che è nella terra, sottoterra in Scozia, sono appunto riserve di petrolio e di gas, e questo secondo lui potrebbero assicurare o aiutare la gestione economica indipendente delle finanze scozzesi, che però, ricordiamo, non ha istituzioni politiche che le consentano di gestire successivamente l'indipendenza. Tant'è che Salmond ha una domanda che gli fa paura, appunto, che fa riferimento a questo, e gli si chiede se non ha paura di ritrovarsi poi un po' isolato e da solo a gestire un paese a quel punto indipendente. Lui dice: dopo il referendum ogni contenzioso verrà risolto attraverso un civile negoziato fra le due parti. Chiaramente questo è un auspicio di Salmond, non c'è nessuna certezza. Il 18 c'è il referendum, andrà seguito con molta attenzione, perché le forze sono davvero molto 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 appaiate. Andiamo avanti nello sfoglio di Repubblica, e anche qui si dà conto della sfida di Renzi: niente commissariamenti, le riforme le decidiamo noi, non Eurolandia. Riprende la polemica del fine settimana, il botta e risposta con il nuovo commissario agli affari economici dell'Unione Europea, Katainen, che dopo aver chiesto e fatto pressioni di nuovo perché l'Italia faccia le riforme, le faccia concretamente, aveva ricevuto già una prima risposta da Renzi, e adesso di nuovo: niente commissariamenti, le riforme le decidiamo noi. Sullo sfondo il timore è quello di un commissariamento soft da parte dell'Unione Europea che costringa l'Italia o metta l'Italia di nuovo in un elenco di sorvegliati speciali, elenco in cui siamo, ma diciamo così, se si può dire, un po' meno di prima. Certo è che c'è grande attenzione, grande interesse per l'attività di governo da un punto di vista a questo punto concreto, non più di annunci. Anche il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, la scorsa settimana, con una manovra diciamo che non ha precedenti nella storia di questa istituzione europea, ha portato i tassi di interesse allo 0,05%, livello mai così basso, che non era mai stato raggiunto prima, varando o annunciando un piano per immettere liquidità nel sistema molto molto forte. Mario Draghi, diciamo così, ha dato il quadro di riferimento, ha costruito le condizioni per poter fare le riforme, non solo chiaramente in Italia, ma guardando anche ad altri paesi d'Europa che fanno fatica. Prendiamo per esempio la Francia, anch'essa quest'anno non rispetterà i parametri europei, come d'altra parte l'Italia non riuscirà a rispettarli. Quel 2,6 nel rapporto deficit PIL quest'anno salirà al 3%, per mantenerlo al 2,6 è necessario fare una manovra, ma che il governo sembrerebbe non intenzionato a fare, per cui si andrà avanti con i tagli alla spesa e a questo punto però con un piano e un programma di riforme concreto che va varato, altrimenti non riusciremo ad ottenere maggiore flessibilità da parte dell'Europa. La Repubblica dà conto di come gli altri grandi malati d'Europa, Irlanda, Grecia e Spagna, siano avviati in un percorso che non si può ancora certo definire virtuoso, ma rispetto al punto in cui erano, hanno avviato un percorso di riforma e di risanamento. Sotto tutto ciò è avvenuto sotto l'egida della Troica e, diciamo così, noi ovviamente non vogliamo la Troica, però si racconta, Ettore Livini racconta in un'analisi di come i provvedimenti hanno permesso a questi tre paesi di ritrovare delle condizioni migliori. Sappiamo che la Spagna, che l'anno scorso, due anni fa, era in una situazione, l'economia spagnola, peggiore dell'Italia, abbia in realtà dato un forte impulso alle riforme e oggi goda di quella flessibilità dei trattati europei che anche l'Italia richiede a gran voce, ma in assenza di riforme sembra che Bruxelles non sia in alcun modo disponibile a darci. E, per quanto riguarda le misure che sono allo studio da parte del governo per trovare le risorse ed evitare una manovra dura, uno dei temi principali è quello della sanità. L'abbiamo visto già anche negli altri giornali, in questo caso lo prendiamo da Repubblica. Sanità, le regioni del nord pronte allo sciopero fiscale, manovra percorso a ostacoli, il catenaccio, la minaccia di Zaia e Maroni, niente tasse se tagliate un solo euro, tre mesi di fuoco tra spending review, riforma del lavoro e legge di stabilità. È un po' il cronoprogramma del governo, è piuttosto serrato. Roberto Petrini scrive: la vera corsa comincia ora per Matteo Renzi. Da oggi si preparano tre mesi di fuoco, con almeno quattro fronti da presidiare, ben più evidenti dopo la due giorni del vertice Ecofin di Milano. Il primo è l'Europa, che vorrà monitorare le nostre riforme e che a queste condiziona margini e sanzioni. Il secondo è quello sociale, con le agitazioni già innescate dalla CGIL con l'avvicinarsi del Job Act. Il terzo è parlamentare, con la minoranza interna del PD, non disposte a fare sconti. Il quarto è istituzionale. I governatori delle regioni hanno già fatto sapere che se si toccherà la sanità si metteranno duramente di traverso. E ieri, dal nord, Maroni e Zaia hanno annunciato lo sciopero fiscale se si faranno tagli alla sanità delle due regioni. Diciamo che, ricordiamo bene che lo sciopero fiscale è uno dei tradizionali cavalli di battaglia della Lega, che torna di conseguenza d'attualità in questo momento in cui la spesa sanitaria è, da un certo punto di vista, minacciata da una necessità di riorganizzazione più che di riforma, e più o meno le linee guida sono state già in un certo senso tracciate. Il governo vorrebbe riportare ancora più capitoli di spesa sotto il cappello della Consip, l'agenzia che si occupa degli acquisti per la pubblica amministrazione. al fine di trovare, di risparmiare ulteriori circa 3 miliardi e poi anche da una rivisitazione del ticket, soprattutto per le visite e per la diagnostica, in modo tale da recuperare delle ulteriori risorse. Ma sui nuovi tagli le regioni non ci sono. Proseguiamo nella lettura della Repubblica. La Consulta, allarme di Grasso, grave una fumata nera, non si bloccano le camere. Grasso chiede appunto un forte impulso dopo l'impasse che si è verificato alla fine della scorsa settimana nella nomina dei due membri politici del CSM. Il ritiro di Catricalà ha fatto, da un certo punto ha pregiudicato anche la possibilità di eleggere Violante, il candidato che era stato individuato dal PD e condiviso da Forza Italia. Grasso chiede per cortesia di andare rapidamente all'elezione, di trovare un accordo, perché se no si blocca l'attività del Senato. Lui dice che ci sono appunto dei programmi molto importanti, ovviamente il riferimento è anche alle riforme che devono essere discusse, e non si può perdere ulteriore tempo a discutere per dell'elezione dei due membri del CSM. Oggi potrebbe essere la giornata buona, sembra essere stata trovata ieri sera una convergenza su Donato Bruno, avvocato civilista alla Camera dal 96, candidato di Forza Italia, che dovrebbe in ticket con Violante a questo punto essere oggetto della votazione di oggi. Si cercherà appunto di riuscire di mandare i due nuovi membri del CSM. Chiaramente la nomina viene in controluce alla polemica, al dibattito in corso sulla nomina. Vengono evidenziati anche gli scontri interni a Forza Italia e al PD, che sarebbero alla base del ritiro di Catricalà deciso venerdì scorso. All'interno di Forza Italia c'è un'ala che vede poco favorevolmente quello che viene chiamato il cerchio magico intorno a Silvio Berlusconi, l'azione per esempio di Maria Rosaria Rossi, che sta andando chiaramente a cercare di recuperare le quote dei membri del partito che non sono state versate per riempire la cassa che ultimamente langue, e Raffaele Fitto, che diciamo viene considerato invece uno dei principali oppositori del cerchio magico. Sembra che proprio nel conflitto tra questi due mondi interi, tra queste due correnti a Forza Italia, siano stati appunto posti dei veti incrociati che abbiano costretto poi Catricalà a ritirarsi. Lui ha parlato di non volersi esporre e di non voler danneggiare la sua reputazione, per questo ha fatto il passo indietro. Ieri sera sembra tuttavia che anche con Fitto sia stata trovata la quadra, e quindi oggi dovrebbe essere il giorno buono per avere finalmente la fumata bianca al CSM. Passiamo alla Stampa. Stessi professori più studenti, riparte l'anno scolastico. La Stampa apre sul primo giorno di scuola. Oggi tutti i ministri sono stati precettati da Matteo Renzi e mandati in giro per l'Italia a inaugurare le scuole. Il tema dell'educazione è uno dei temi principali oggi sul tavolo del governo. La Stampa gli dedica le due pagine d'apertura. Ci sarebbe bisogno di 3.000 classi in più, scrive il quotidiano torinese, ma gli organici sono fermi e le aule pollaio peggiorano sicurezza e qualità dell'insegnamento. Si fa un po' una radiografia di quello che è oggi il sistema scolastico e la condizione in cui si trovano insegnanti e studenti, al netto chiaramente dell'idea della riforma impostata dal ministro Giannini. Ricordiamo a proposito della riforma che oggi, in concomitanza con l'apertura dell'anno scolastico, si aprirà anche la consultazione pubblica decisa da questo patto per l'educazione, che corrisponde appunto alla riforma della scuola, decisa dal governo per avere suggerimenti da coloro che sono poi protagonisti del sistema scolastico, docenti, professori, assistenti, genitori, al fine di mettere insieme un progetto che porti realmente a un'evoluzione. Il punto principale, che ha un impatto diretto sul lavoro della riforma della scuola e l'assunzione di 150.000 professori precari. Questo è stato già annunciato dal ministro Giannini. 150.000 dall'anno prossimo verranno assunti a tempo indeterminato in pianta stabile. C'è ancora una parte di precari che non è riuscita a ottenere il posto in questa prima infornata, ma il ministro ha già annunciato che poi ci saranno ogni anno, già a partire dal prossimo anno, dei concorsi che consentiranno a queste persone, a questi insegnanti, di essere regolarizzati. Interessante il parallelo che fa la stampa, intitolato Generazioni in cattedra, intervistando un padre e un figlio. Il padre dice: ragazzi anni 70, così brillanti e così motivati, racconta, visto dalla cattedra, com'erano i ragazzi degli anni 70. Il figlio, anche qui la frase scelta per il titolo, oggi i docenti hanno la sensazione di fare volontariato, fa capire anche appunto con chi si ha più o meno a che fare dal punto di vista dell'offerta formativa, chi sono gli studenti che si trovano in classe, quanto sono differenti gli uni dagli altri, le due generazioni a confronto. È la scelta che fa il quotidiano di Torino. Andando avanti, ancora Renzi, non mi faccio commissariare dalla UE. In primo piano il Premier prepara il discorso dei 1000 giorni, la nuova segreteria per ingabbiare la minoranza PD. Anche qui, come abbiamo visto per Forza Italia, sul tema del CSM, ci sono forze diverse all'interno del PD, e Renzi deve cercare di mettere pace affinché non venga pregiudicata la forza riformista. In questo senso è interessante Jacoboni, taglio basso della stampa, dedica un articolo a colui che è, diciamo così, l'uomo più vicino a Renzi, cioè il sottosegretario Luca Lotti. Titolo: e Lotti sale ancora, il signor no di Matteo ora ha tutte le chiavi. Solo lui può suggerire a Renzi cosa non fare. Influente, schivo, ha sorpassato Del Rio e Carrai. Leggiamo: c'è solo una persona che conta davvero nell'attuale mondo di Matteo Renzi, uno che ha il potere di dirgli di no, di suggerirgli cosa non si può fare, di segare avversari interni e far crescere magari altri. C'è solo uno che, per quanti no dica al Premier, alla fine Renzi stesso non solo accetta, ma, è cosa non nota, ha soprannominato il signor No. Tutti sanno che il soprannome pubblico di Luca Lotti, Lampadina, pochissimi del vero, del soprannome pubblico di Luca Lotti, pochissimo del vero soprannome, il signor No. Luca Lotti è un uomo che parla poco coi giornalisti. Già questo indice di intelligenza è mente ferma. Quando nel 2013 gli chiesero se Letta doveva sentirsi preoccupato da una leadership, Renzi nel PD rispose: assolutamente no. Fossi lui, sarei contento perché avrei un PD più forte che mi sostiene e che mi sollecita. La crudezza senza ostentazione di frasi così è però unita a una riservatezza senza nessuna spacconeria, che invece tanti renziani si consentono, credendosi, senza esserlo, simili a Renzi. Lotti no. Il Lotti, come lo chiamavano a Firenze quando era il capo di gabinetto del sindaco, non sbraca mai. C'è di più: il Lotti gestisce potere vero. E racconta contatti, la rete di Luca Lotti, personaggio molto 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 influente alle spalle di Renzi. Proseguiamo nella lettura della stampa. Medio Oriente, dopo l'ostaggio decapitato, fermeremo quei mostri dell'ISIS, è l'avvertimento congiunto arrivato ieri da Obama e Cameron dopo l'ennesimo atto terroristico. Anche il giornale dedica l'apertura alla questione di cui abbiamo già parlato, dei rapimenti e dei riscatti da parte dell'ISIS. Titolo: Italia gole a caccia di italiani, li rapiscono perché pagano. Con l'inglese decapitato da ISIS, stasera era stato preso un nostro connazionale, liberato con un riscatto di 6 milioni tra 1000 segreti. Ora i terroristi ne cercano altri e pianificano azioni anche contro il Papa. Grande foto di apertura anche su Valentino Rossi, come tutti i giornali. Adesso arriveremo a parlare anche di Valentino Rossi dopo le due drammatiche pagine che il giornale dedica alla questione degli ostaggi, ancora le due italiane nelle mani dei rapitori, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo. soprattutto riporta di quella che sembrerebbe poter essere una minaccia al Papa. Il Papa nel mirino dei jihadisti, sul web la foto che fa tremare. L'autore del fotomontaggio è un imam bosniaco e Bergoglio tra 6 giorni sarà in Albania. Dà conto e fa vedere il giornale questa immagine del Papa che saluta con un marchio infedele. È apparso a giugno sulla pagina Facebook di Safet Kuduzovic, imam bosniaco che ha predicato in Italia. Sulla fronte c'è scritto kafir, cioè miscredente, sulla fronte del Papa. La scritta sotto augura le fiamme dell'inferno al Papa. Quindi c'è uno stato di massima allerta, come abbiamo anche già visto precedentemente, per l'aereo che è stato dirottato ieri, è stato fatto atterrare per sicurezza a Fiumicino. Ma arriviamo a una notizia che farà felici gli sportivi, la vittoria di Valentino Rossi. Ieri sul circuito di Misano, 18 anni dopo, la prima vittoria. La prima vittoria. E più o meno tutti i giornali dedicano la pagina, una grande foto notizia in copertina alla vittoria di Valentino Rossi, interviste in cui lui racconta finalmente il ritorno, di essere tornato a vincere, dedica la vittoria a Simoncelli, a Marco Simoncelli, il pilota scomparso. A un certo punto mi sono sentito come il Papa, dice Valentino Rossi. Francesco, uomo di sport e adunatore di folle, capirà. Quel muro giallo sotto il podio, in pista, nel paddock, sui prati, era un delirio che ha emozionato anche Valentino. Una botta di adrenalina, avevo gli occhi lucidi. A fare il giro d'onore ho impiegato un quarto d'ora. Non potrei chiedere di più. È Valentino Rossi, appunto, che racconta della sua gioia per essere tornato sul podio dopo anni di forti difficoltà. Oggi, oltre ai quotidiani, abbiamo anche due inserti, il Corriere della Sera e Repubblica, dedicati all'economia. Il Corriere Economia dedica il numero in edicola oggi ai mutui, dopo il taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, fa un punto su quali sono i mutui più convenienti e cosa conviene fare oggi per chi deve comprare casa o per chi deve magari cambiare mutuo. Quali sono, diciamo così, tutte le opportunità. Affari e Finanze di Repubblica invece dedica la copertina al programma di finanziamento lanciato dalla Banca Centrale Europea, banche alla prova del TLTRO. TLTRO è appunto un programma di liquidità deciso dalla Banca Centrale Europea, che si aprirà questa settimana per far affluire liquidità alle banche, ma soprattutto in questo caso dalle banche alle piccole imprese. È una seconda manovra che viene fatta da parte della Banca Centrale Europea di questo genere, ma è la prima che è tutta quanta dedicata esclusivamente alle imprese. Quel TLTRO, T vuol dire targeted, cioè indirizzata, deve essere, e la Banca Centrale Europea ha promesso che vigilerà sul fatto che questa liquidità non rimanga sui conti delle banche, ma finisca davvero alle imprese, in modo tale che si possa accelerare in qualche modo, cercare di accelerare l'uscita dalla crisi. Non è l'unico strumento che ha messo in campo la BCE, c'è anche un programma di riacquisto di alcuni titoli strutturati presenti nei portafogli delle banche, anche quelli con l'idea di liberare risorse da far affluire all'economia reale e quindi al mondo delle imprese. È uno dei temi di cui si occupano non solo gli inserti economici, anche il Corriere Economia va sul tema dei prestiti alle banche, sulla nuova stagione che si apre per le banche. Anche all'interno degli stessi quotidiani ci sono, laddove si parla di riforme dell'azione di governo, si ricorda appunto delle condizioni che sono state create da Mario Draghi e dalla Banca Centrale Europea per una stagione che si annuncia sicuramente dura, ma dal punto di vista economico, macroeconomico e finanziario, sembra che si cominci a vedere una vera possibilità di migliorare la situazione. Repubblica, Affari e Finanza fa il punto con il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, su ciò appunto su ciò che si stanno aspettando le banche dalla Banca Centrale Europea e sul modo in cui riusciranno a far affluire denari alle imprese. Il Corriere Economia invece, Stato e mercato, riforma a sorpresa per le privatizzazioni. Fa il punto su quelle che sono le privatizzazioni, sulle modifiche che possono arrivare, che sono in vista alla governance di alcune aziende per renderle più appetibili, per riuscire a vendere meglio sul mercato ciò che può aiutare il bilancio pubblico e può aiutare il governo a fare cassa. Sappiamo che ci sono alcune tranche delle due principali aziende pubbliche, Eni ed Enel, che sono destinate al mercato, anche se con un processo di stop and go in cui si cerca di accelerare, ma poi le condizioni macroeconomiche inducono a maggiore prudenza. Il Corriere Economia fa un punto sulla situazione delle privatizzazioni e fa anche un punto su un fenomeno che sembra essere arrivato anche in Italia, ma è partito dagli Stati Uniti: Big, il ritorno dei padri fondatori. Prima c'erano stati Page e Dell, i risultati alterni, ora ci prova Michael Bloomberg. Forte tra i professionisti, vuole conquistare il pubblico e parte dalle news di politica. Michael Bloomberg è tornato alla guida del suo gruppo dopo essere stato a lungo sindaco di New York, e noi raccontiamo un versante italiano. Il Corriere racconta un versante italiano, che è quello di Leonardo Del Vecchio, ritornato due settimane fa alla guida del proprio gruppo, della Luxottica, dopo aver trovato un accordo per l'uscita dell'amministratore delegato Andrea Guerra, che ha guidato il gruppo In questi ultimi anni in una forte campagna di acquisizioni e di crescita all'estero. Adesso Del Vecchio si riprende il suo gruppo, come Bloomberg ha deciso di riprendersi il suo gruppo. È un po' il ritorno dei grandi vecchi sulla scena dopo una stagione in cui invece sono stati prevalentemente i giovani a dominarla. Infine andiamo sulla cronaca. La Stampa ci racconta di un fatto accaduto nel raduno delle vele d'epoca di Imperia, accecato da un razzo. Lo sparatore rischia 12 anni. Un armatore americano, non si capisce bene se per festeggiare o meno questo raduno di vele d'epoca, ha esploso un razzo di segnalazione colpendo nell'occhio l'armatore di una barca vicino, che è stato ricoverato in prognosi riservata, ha perso l'occhio, però le condizioni sarebbero migliorate. Tutto ciò è avvenuto ieri ad Imperia. L'imprenditore che ha festeggiato rischia 12 anni di reclusione. Ancora storie. Il turista americano in Nord Corea finisce lavori forzati per 6 anni, condannato per proselitismo e violazione nella richiesta del visto. Da Hong Kong, Ilaria Maria Sala racconta la storia incredibile di questo americano che è rinchiuso appunto da 6 anni in Nord Corea per un problema di visto ed è ancora là e non si riesce a ottenere, gli americani non riescono a ottenere l'estradizione. Un'ultima notizia, sempre dal Corriere della Sera. Carolina Costner racconta degli anni accanto a Schwartz, il ciclista condannato per doping. Carolina Costner, la conosciamo tutti, è la fidanzata. Racconta di come appunto in realtà il suo fidanzato faceva uso piuttosto costante di doping, dormiva con l'ossigeno e lei racconta appunto di questo rumore assordante con cui era costretta a convivere quando dormiva con lui. La rassegna stampa di oggi finisce qui, dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà filo diretto con gli ascoltatori, invito a telefonare, a mandare sms che saranno pubblicati sulla pagina www.primapagina.rai.it.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Federico De Rosa, giornalista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per sms e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto? Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Con chi parlo?
Mi chiamo Roberto e telefono da Cittadella, in provincia di Padova. Senta, io volevo telefonare per sentire la sua opinione sul referendum in Scozia.
Sì.
Se dovesse andare a buon fine, dico a buon fine dal punto di vista degli scozzesi, cioè approvazione di questa separazione dalla Gran Bretagna, quali secondo lei potrebbero essere le conseguenze per l'intera Europa dal punto di vista sia economico che politico,
sì,
tenendo presente che anche di seguito ci sarebbe poi la Catalogna, ci sarebbe il Veneto, come potrebbe l'Europa ostacolare una separazione in Ucraina per i filorussi? La cosa è effettivamente molto molto grave.
Certo.
Quindi mi interessava sapere, appunto, sentire la sua opinione in merito.
La ringrazio per l'intervento. Dunque, le conseguenze di una separazione della Scozia e della Gran Bretagna per l'Europa sarebbero certamente molto importanti. Parliamo innanzitutto di quelli che sarebbero gli effetti economici di una separazione. Secondo gli esperti sarebbero degli effetti molto molto importanti, intanto sulla moneta. Ricordiamo che la Gran Bretagna non adotta l'euro ma ha ancora la sterlina. La banca inglese Barclays nel fine settimana, venerdì scorso, ha diffuso uno studio in cui prevede una possibile diminuzione del 10% del valore della sterlina nel giorno in cui il referendum dovesse sancire la separazione, ma ci sarebbero soprattutto problemi di gestione anche politica. La Scozia non ha delle istituzioni in grado di istituzioni politiche oggi in grado di gestire uno Stato autonomo con quelle dimensioni e quelle entrate. È vero che la Scozia è un paese ricco di materie prime, gas e petrolio, dunque potrebbe per assurdo anche avere un'autosufficienza economica, ma poi c'è il problema di chi le gestisce. Chiaramente per l'Europa gestire la separazione di uno Stato sarebbe un qualcosa di assolutamente nuovo, metterebbe assolutamente sicuramente a dura prova le istituzioni europee. Non è un caso che da più parti, non ultimo, anzi per prima, la regina Elisabetta nel fine settimana abbia raccomandato di pensarci molto molto bene prima di andare al voto, perché quello che poi si verrebbe a creare probabilmente un punto di non ritorno che rischia di mettere in crisi tutta l'Europa in un momento in cui, mi consenta, si sta cercando di tenerla insieme. In questo caso non ci sono spinte indipendentiste, ma ci sono spinte macroeconomiche che mettono dei paesi in forte difficoltà e quindi creano anche dei forti disallineamenti tra gli stessi paesi europei, che hanno di conseguenza necessità e obiettivi che non sempre possono essere tenuti insieme. Non posso ancora chiaramente immaginare quello che potrebbe provocare, laddove ci fosse la vittoria dei sì al referendum, un'eventuale anche scissione o indipendenza della Catalogna, per poi arrivare al Veneto. La questione dell'Ucraina mi sembra, le direi, sicuramente differente rispetto a quella della Scozia. Qui in Ucraina non c'è certamente un referendum per definire l'eventuale indipendenza, quindi io non credo che le situazioni siano assimilabili. C'è da considerare un ulteriore punto per quello che riguarda il referendum scozzese, le istituzioni economiche della Scozia e dell'Inghilterra, esiste una interconnessione totale dal punto di vista bancario tra Scozia e Gran Bretagna. Se noi oggi pensiamo che una delle principali banche inglesi si chiama Royal Bank of Scotland, è la banca scozzese, la sede principale è ad Edimburgo, è stata salvata durante la crisi dei subprime dalla corona inglese. Qual è il destino di questa banca, per esempio? Tornerà in Scozia e quindi manterrà tutto, riporterà tutto ad Edimburgo, oppure si trasferirà tutto a Londra? Bene, quello che si dice è che in caso di vittoria del sì, Royal Bank of Scotland si trasferirà tutto quanto a Londra, resterà in Gran Bretagna e quindi, per esempio, la Scozia perderebbe a questo punto una delle sue principali istituzioni finanziarie. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Cosimo D'Astaglia, chiamo dalla provincia di Salerno.
Sì.
Mi fa piacere di parlare con lei perché ho sentito che è un giornalista economico, quindi siccome la domanda verte sull'economia può rispondere in maniera più pertinente.
Sì, mi dica.
Cioè io le chiedo se condivide la mia constatazione che in Italia dall'introduzione dell'euro nel 2002 il potere di acquisto delle retribuzioni, salari, stipendi, eccetera, si è ridotto a quasi un quarto. Metà è stato perso subito nel cambio, l'altra metà progressivamente per una riduzione che il mercato ha determinato, perché paesi vicini con economie completamente diverse, con legislazioni del lavoro diverse, hanno dato possibilità a chi cercava il lavoro di averlo senza regole paritetiche, diciamo così, per cui alla fine c'è stato un livellamento in basso e questo ha portato alla riduzione della metà della metà. C'è un'Europa fatta così, che inizialmente poteva andare pure bene come unione di paesi per mettersi insieme e cercare di competere in un mercato globale dove paesi emergenti come la Cina, l'India e gli Stati Uniti, il Giappone, eccetera, competevano in maniera, cioè si poteva competere molto meglio, però mettendo insieme l'Europa in questo modo non si è fatto altro che impoverire i popoli a favore di chi ha sempre più soldi.
Dunque, io non posso non concordare con lei, però la invito a pensare a quella che ormai a questo punto si può definire una vera e propria asimmetria nella percezione dell'introduzione relativamente all'introduzione dell'euro. Se noi guardiamo alla vita di tutti i giorni degli italiani, a quello che è di tutta evidenza un progressivo impoverimento certificato dall'Istat e dal Censis, diciamo che questo solo in parte può essere misurato in termini monetari, e l'impoverimento dovuto alla percezione di avere in tasca una moneta che vale meno. C'è però un altro livello a cui andrebbe soprattutto valutato, che aiuta a valutare meglio l'effetto reale dell'introduzione dell'euro, che è quello più di carattere istituzionale, cioè quello che è stato il valore politico dell'euro in questi anni di forte crisi. Si è sentito da più parti e se ne sente di nuovo parlare molto spesso. Le istituzioni europee, la moneta unica, se non ci fosse stata dal 2007 ad oggi, durante gli anni della forte crisi dei subprime, durante la recessione, la doppia recessione, in questa fase di stagnazione, forse sarebbe opportuno chiedersi oggi che cosa succederebbe se ogni paese avesse ancora la sua moneta e non fosse possibile mettere in campo delle politiche comunitarie sia di salvataggio sia di sviluppo. La invito a pensare al famoso piano, famoso perché se ne parla in questi giorni, di 300 miliardi dell'Europa previsto dal nuovo presidente della Commissione Juncker. Bene, una potenza di fuoco di questo genere, un singolo paese non sarebbe certamente in grado di metterla in pratica, non dispone certamente di una tale potenza, e questo chiaramente sono capitali che andranno indirizzati ad alcuni paesi che ne hanno più bisogno per fare le riforme, soprattutto riforme del lavoro, riforme infrastrutturali, e dunque questo da un certo punto di vista non porta altro che potenzialmente vantaggi. Dal punto di vista della vita di tutti i giorni, certamente non si può non concordare con l'ascoltatore, con Cosimo, è corretto, ci si trova purtroppo con un caro vita e con un euro che sembra svalutato, rispetto alla lira, però la situazione in cui ci troveremo oggi, se avessimo ancora la vecchia moneta e non l'euro, sarebbe, le assicuro, Cosimo, molto 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 peggiore. Passiamo a un'altra telefonata.
Salve, mi chiamo Luigi, sono...
Buongiorno Luigi.
Lignano Ciabbiadoro, sono un uomo di 67 anni, un risparmiatore. Io sono molto preoccupato di quello che fanno i banchieri centrali. Mi ricordo del potentissimo banchiere americano, insomma, che aveva fatto più o meno la stessa cosa che ha fatto adesso Draghi, cioè quello di irrorare i mercati di denari.
Sì.
Io so che la massa di quattrini in circolazione mossa dai mercati finanziari è 30 volte superiore al PIL, ai PIL degli Stati.
Sì.
E quindi questa cosa, secondo me, è una follia. Volevo sentire cosa ne pensava lei. Grazie, arrivederci.
Grazie a lei. Questo dato che lei riporta, della massa monetaria, della liquidità in circolazione in tutto il mondo, che rappresenterebbe 30 volte il PIL mondiale, forse una stima un po' esagerata, ma non lontano da quella reale. È quello che si chiama l'effetto leva, ciò che è stato prodotto attraverso l'introduzione di alcuni strumenti finanziari che si chiamano derivati, che hanno moltiplicato lo stesso bene per X volte. Il lettore appunto dice valgono 30 volte il PIL mondiale. Al di là di questo, la manovra che ha fatto la Federal Reserve per tentare, e in questo caso riuscendoci, a far uscire l'economia americana da una recessione molto forte, manovra cosiddetta di quantitative easing, ovvero ha stampato moneta e immesso liquidità nel sistema, devo dire che è riuscita in un certo senso a far migliorare le cose. Ricordiamo che gli Stati Uniti non sono nella stessa situazione dell'Europa. L'Europa ancora oggi lotta per uscire da una recessione in cui è entrata nel 2008. L'America è uscita da quella recessione a metà del 2009. Dopodiché ci sono continui cicli di ricadute, ma è un ciclo economico che certamente non è normale, ma si va normalizzando. In Europa il problema è ancora quello di uscire da quella recessione lì, da cui gli Stati Uniti sono già usciti. Tornando alle manovre della Banca Centrale Europea, di cui il lettore era preoccupato, sono manovre questa volta che dovrebbero davvero tentare di portare benefici all'economia reale. Il riacquisto dei cosiddetti ABS, Asset Backed Security, da parte della Banca Centrale Europea, provo a spiegare sinteticamente in maniera, spero, semplice di cosa si tratta. La Banca Centrale Europea consentirà alle banche di vendere appunto alla Banca Centrale una serie di titoli, cosiddetti strutturati, che hanno in portafoglio, che sono rappresentativi di prestiti alle imprese o alle famiglie. La Banca Centrale li ritira e li paga in cambio da liquidità, però non prende tutti quanti i titoli, ma solamente alcune specie di questi titoli, che sono quelli più garantiti. In questo modo le banche si tolgono dal bilancio dei prestiti, dei titoli strutturati, e li scambiano con della liquidità. Questa liquidità in parte verrà utilizzata certamente per, diciamo così, mediare il rischio, quindi magari in parte potrebbero comprarci titoli di Stato, ma con altra liquidità dovrebbero immetterla sul mercato. Si stima che l'Italia dovrebbe chiedere circa 75 miliardi di liquidità alla BCE, quindi ci sono le risorse, e questa è una delle operazioni. La seconda invece è quella cosiddetta TLTRO, che è più simile a quella fatta dagli Stati Uniti, e anche in questo caso quel TLTRO significa che è un'operazione targettizzata, nel senso è un'operazione che mira a far arrivare proprio le risorse che verranno immesse nel sistema dalla BCE alle piccole e medie imprese. Consideriamo che, essendo il paese in deflazione, il rischio inflazionistico che potrebbe esserci legato a una messa in circolazione di maggiore liquidità per arrivare alla domanda del lettore, in questo momento davvero non si intravede. D'altra parte, come la BCE non perde mai tempo di dire, non perde mai occasione di dire, l'obiettivo principale è quella della stabilità dei prezzi, quindi siamo certi che su un eventuale aumento dell'inflazione la Banca Centrale Europea agirebbe immediatamente. Per dare una risposta definitiva al lettore, io non sarei particolarmente preoccupato, ma anzi direi che bisognerebbe vedere sotto i migliori degli auspici questa azione da parte della Banca Centrale Europea, se soprattutto associata alle riforme da parte del governo Renzi. Passerei a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, mi chiamo Mariella, chiamo Buongiorno. Da Bologna, sono una nonna e una ex insegnante. Allora, cosa fa bene alla scuola? Il Presidente del Consiglio apre un dibattito e invita la cittadinanza a fare proposte. Io ho una proposta che ora esporrò brevemente, ma prima volevo sapere sì. A chi possiamo inviare queste proposte, e aspetto una risposta su questo. Vengo alla mia proposta. Quando accadono fatti di cronaca spaventosi, come padri che uccidono figli e mogli, gli esperti intervistati sulle cause parlano di incapacità di gestire le emozioni, di assumersi responsabilità. Proposta: prima di pensare all'informatica generalizzata nelle scuole, non sarebbe meglio introdurre nella scuola, in tutte le scuole, corsi di quelle che possiamo chiamare abilità per la vita, come la capacità di gestire le emozioni e lo stress, di affrontare conflitti, di sviluppare autostima, di affrontare fallimenti e insuccessi, sapersi relazionare in maniera efficace, prendere decisioni. Ecco, non vado avanti perché credo che mi abbiate capita.
Certo, grazie Mariella, ma mi verrebbe da farle una domanda. Queste abilità, secondo lei, vanno davvero insegnate a scuola? È responsabilità della scuola insegnare queste cose ai ragazzi, o tutto ciò va affrontato principalmente in famiglia? Purtroppo spesso si attribuisce alla scuola un ruolo che, mi verrebbe da dire, rischia di essere improprio. È certamente un ruolo formativo molto importante, ma dal punto di vista educativo credo che il ruolo educativo della scuola sia importante, ma sia soprattutto importante quello dei genitori. Allora, certe abilità, la possibilità di il modo in cui si vive, il rapporto, il rispetto degli altri, l'educazione, sono cose che certamente i professori sono in grado di trasmettere ai ragazzi, ma devono trovare un terreno fertile. Il terreno fertile, secondo il mio punto di vista, si costruisce in casa attraverso l'esempio, attraverso l'azione dei genitori. La scuola non fa che completare un percorso educativo. Altra cosa è il percorso formativo, quello sicuramente spetta alla scuola, ma dal punto di vista educativo io credo che la responsabilità sia importante della scuola, ma relativa, sia molto più importante la responsabilità dei genitori. Un'altra telefonata, pronto?
Buondì, mi chiamo
Buongiorno.
Stefano. Buondì. Senta, e dunque io mi rifaccio a un articolo al quale lei ha accennato verso le ultime battute della sua rassegna stampa, cioè scritto sul suo stesso giornale, e cioè quello relativo allo stato delle arti delle privatizzazioni poste in essere ultimamente, sì, negli ultimi anni da vari governi. Allora, fra queste privatizzazioni c'era anche un'azienda che è l'ENAV, l'ente nazionale, sì, di assistenza al volo, e fu il governo Letta a determinarne la vendita. E adesso il suo stesso giornale, questa è una notizia di dominio pubblico, qualche giorno fa riportava, se non sbaglio, un articolo in cui, che titolava ENAV sesta fumata nera per il rinnovo del CDA. Uh-huh. È da circa 4-5 mesi, da aprile o maggio, che cercano di rinnovare il CDA e non ci riescono, in qualche modo non se ne esce. Allora, questa cosa mi sembra collidere con la necessità e la volontà di vendere una quota importante dell'azienda, e poiché l'ENAV come società pubblica, in quanto società pubblica, è stata sempre sospettata, insomma, nel passato, di essere un territorio di caccia per l'assegnazione di cariche di carattere politico, ecco, diciamo, io mi ponevo queste domande. Ecco, a lei non sembra strano che non si riesca a rinnovare il CDA di questa azienda, visto che è stata posta in vendita? E cosa bisogna pensare, allora, anche in questo quadro, sulla natura di queste privatizzazioni? La ringrazio.
Ringrazio io, Stefano, per la domanda. È certamente curioso che da 4-5 mesi, come lei dice, non si riesca a nominare il consiglio d'amministrazione di una società destinata alla privatizzazione. E, certamente la privatizzazione, da questo punto di vista, non fa che bene un'azienda privata. In un'azienda privata certe dinamiche non avvengono. Il rinnovo di un consiglio d'amministrazione diventa un atto formale e non è frutto di negoziati sotto banco, negoziati di carattere politico. C'è un azionista o più azionisti che decidono i nomi dei propri rappresentanti all'interno del consiglio d'amministrazione. Dunque, dal punto di vista della governance, della gestione delle aziende, la privatizzazione è un percorso assolutamente virtuoso, ma non è solo virtuoso perché li allontana determinate queste aziende da una logica politica. È un percorso virtuoso perché le avvicina molto di più e le porta direttamente sul mercato, quindi a doversi confrontare con un mondo con il quale spesso non si confrontano perché magari operano in un regime di monopolio o semi-monopolio. Dunque privatizzarle comporta tutta una serie di azioni virtuose da parte di queste aziende. Dopodiché possiamo discutere se un'azienda di cui si vende il 5, il 10, il 15% può considerarsi privatizzata o solo una quota di capitale è privatizzato. Ecco, questo potrebbe essere un ulteriore punto di discussione, poiché ritengo che certi atteggiamenti, certi miglioramenti, certi adeguamenti alle logiche e alle politiche di mercato possano avvenire solo laddove davvero le aziende, alcune aziende pubbliche, diventano a maggioranza privata. Là è l'interesse dell'imprenditore privato che diventa prevalente rispetto a quello politico. Dunque io mi auguro che il processo di privatizzazioni, che in questo momento è rallentato, ma ENAV, di cui lei ha parlato, al di là delle difficoltà nel rinnovare il consiglio d'amministrazione, è credo ad oggi l'unica azienda per cui è stata confermata la privatizzazione. Mi auguro che poi anche Enel, Poste possano riprendere quel cammino di privatizzazioni che era stato impostato dal nuovo governo, ma che in questo momento segna il passo. Grazie. E un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Paolo. Senta, lei mi ha stimolato molto la risposta che ha dato alcuni minuti fa riguardo i 300 miliardi che dovrebbero arrivare dall'Europa, vero?
Uh-huh.
E
sì.
Mi sono chiesto, ma li hanno stampati in qualche luogo così per noi, oppure è il frutto dei soldi che sono stati versati da tutti gli stati che fanno parte dell'Europa, quindi anche l'Italia? E allora mi sono domandato, ma potevamo tenerceli questi soldi? Ce ne stavamo fuori così andavamo avanti per i fatti nostri. Da dove arrivano questi 300 miliardi? La mia domanda è questa. Cioè, arrivano dall'Europa, questo l'ho capito,
sì.
Ma il denaro come li danno a noi, poi verranno dati anche a qualcun altro, o prima o dopo. E cosa fanno? Sono stati stampati? Li hanno dati gli stati membri?
Sì, sono soldi degli stati membri, sono soldi che fanno parte del bilancio dell'Unione Europea, ma in questo piano di 300 miliardi è fondamentale anche il ruolo della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, che verrebbe, secondo il piano Juncker, verrebbe rafforzata proprio per poter mettere in campo queste risorse così ingenti per far partire le riforme e far ripartire l'economia. Quindi non sono soldi stampati, non sono soldi inventati, sono soldi che in parte sono già disponibili e sono fondi europei e in parte dovranno essere stanziati dagli stati, ma il piano prevede anche un importante apporto degli investimenti privati, per cui il totale dei 300 miliardi viene fatto da capitali della BEI, quindi capitali degli stati europei e capitali privati. Dire potevamo tenerceli non è possibile, i meccanismi europei non consentono a uno Stato di non contribuire, di decidere di tenersi autonomamente i propri contributi. I contributi vengono dati all'Europa e poi vengono ripresi sotto forma di fondi strutturali. Semmai noi, come noto, abbiamo il problema di andare a prenderci questi fondi strutturali. Noi siamo grandi contributori dell'Europa, ma purtroppo dall'Europa riceviamo pochi contributi perché non siamo in grado di prenderli, e anche laddove i fondi ci sono non siamo in grado di utilizzarli. Passerei a una nuova telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Elena e chiamo da Roma.
Buongiorno Elena.
Volevo rispondere al quesito della signora che ha chiamato questa mattina nel supporto delle scuole a saper educare i sentimenti.
Sì.
Ecco, noi come cittadini abbiamo fatto qui in zona di Roma, in zona Gualleggeri, un'associazione che si interessa appunto di questo, inserito nella scuola, dove si occupa di supportare, la chiamiamo scuola di genitori e degli insegnanti, ma non è una scuola, è soprattutto supportare i genitori con gruppi di confronto, i docenti lo stesso, e poi alternati con questi settimanali, più alternati con dei seminari, delle informazioni pedagogiche e quindi poi incluso uno sportello di ascolto per quelli che sono i problemi personali. Il tutto, diciamo, è ricalcato su quello che avviene nelle altre nazioni, dove la scuola è supportata da queste strutture, sia in Francia, che si chiama l'École des Parents, che in Germania. E in Italia purtroppo non c'è stata mai questa capacità di poter inventare una cosa simile, forse c'erano altre forme, forse non c'era il medico scolastico, adesso non torniamo al passato. Però ecco, questa è un'iniziativa che penso sia possa essere utile di poterla espandere come rete nelle scuole di Roma.
Grazie Elena e grazie di averci raccontato questa storia. E certamente noi non abbiamo un sistema strutturato in cui genitori e genitori, professori e alunni si riuniscono, un punto di contatto. La storia che lei ci racconta, appunto, è una storia che volontariamente, in maniera spontanea, ha fatto nascere questi momenti e soprattutto ha fatto sì che la scuola potesse in un certo senso anche avviare nei confronti dei ragazzi un percorso educativo insieme ai genitori, se non ho capito male. Io ringrazio Elena per lo spunto che ci ha dato e passerei a una nuova telefonata. Pronto? Pronto?
Sì?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio Calabria. Volevo porre la domanda per quanto riguarda la strategia di contrasto all'ISIS,
sì?
Questa banda di criminali che disprezzano praticamente la vita umana in tutti i modi. Se la risposta militare non alimenti ulteriormente quella spirale che loro stessi cercano, visto che loro disprezzano anche la vita dei loro stessi figli, come ha dimostrato Hamas con le loro strategie, e quindi se non ci sia da richiedere, anzi sicuramente è richiesto, però vorrei sapere il suo parere sullo stato dell'arte, una sconfessione da parte di certi principi loro portati avanti, mi riferisco per esempio all'apostasia, cioè al fatto di dover convertire a tutti i costi, diciamo, sì, i blasfemi, insomma, cose varie, dico, da parte del cosiddetto islam moderato.
Non la sento. Pronto, signor Giuseppe, non la sentiamo più. Provo a rispondere alla sua domanda. Tanto l'Islam moderato ha già preso le distanze dall'ISIS, questa non è una cosa che deve avvenire. Sappiamo quanto l'Islam moderato sia contrario a certe azioni, le direi a tutte le azioni che sta portando avanti l'ISIS. Diventa complicato per le forze internazionali, credo, trovare una via d'uscita alla crisi che prescinda dall'utilizzo della forza. Non è possibile nessun tipo di negoziato a livello internazionale, e sappiamo anche quanto anche la stessa azione di forza sia difficile, proprio perché bisogna trovare un modo per far interagire forze che solitamente si combattono, ma che in questo momento sembrano aver trovato un obiettivo comune da sconfiggere, che è appunto l'ISIS. E sto parlando per esempio delle forze dei ribelli iracheni o dei ribelli siriani, che devono cooperare con le forze internazionali, loro a terra, sul territorio, le altre con possibili bombardamenti aerei per sconfiggere l'ISIS. Io in questa fase credo che non si possa prescindere dall'uso della forza, che non è mai auspicabile, ma francamente in questo momento fatico a immaginare possibili soluzioni alternative o la possibilità di avviare una trattativa di pace, che mi sembra che l'ISIS non abbia alcun interesse a seguire, a perseguire. Un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno. Giuseppe, da Venezia.
Buongiorno Giuseppe.
Volevo chiedere, siccome si parla sempre di questa riduzione della spesa, e anche adesso sulla sanità, da anni si parla di interventi da parte del governo, c'è addirittura un sottosegretario al Ministero dell'Economia che se ne occupa, sulle società partecipate degli enti locali e delle regioni, i cui dipendenti godono di trattamenti economici che non sono stati in alcun modo intaccati da tutti gli interventi che hanno riguardato il personale statale negli ultimi 5 anni. Ecco, io volevo chiedere come mai secondo lei non si interviene su questo, sembra un tabù. E praticamente gli unici a fare le spese nel pubblico sono tutti coloro che dipendono dallo Stato, gli enti locali e le regioni, mentre questi signori, questi nostri colleghi, sono una fauna riservata, una caccia che in cui stipendi, la gestione delle cui società non viene in alcun modo intaccata, perché hanno compensi tutti di natura privatistica, mentre sono in un profondo rosso.
La ringrazio Giuseppe, mi chiedo se la revisione, il programma di spending review, di revisione della spesa da parte del governo, che rimette e fa anche leva sull'autonomia, autonomia finanziaria delle regioni, non induca queste stesse regioni a rivedere il modello di gestione di alcune partecipate municipalizzate, multi-utility, laddove appunto in base a quello che ci dice l'ascoltatore Giuseppe si nascondono sacche di inefficienza, stipendi ancora buoni e privilegi. Chiaramente è compito delle regioni, è compito degli enti locali normalizzare e far terminare determinate situazioni. Laddove i trasferimenti da parte dello Stato vengono tagliati e vengono meno, credo che anche da parte degli enti locali ci sia la necessità di razionalizzare le loro spese e renderle più, a rendere tutto più efficiente. Passerei a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Nocera, telefono da Roma. Mi occupo di inclusione scolastica di alunni con disabilità. Sì. Volevo far presente che sto notando nella stampa, nell'opinione, un'attenzione forse eccessiva sui posti di sostegno che mancherebbero. Uh-huh. Mentre si pone poca attenzione su quella che è la risorsa fondamentale, la cultura dell'inclusione, che è la presa in carico da parte di tutti i docenti della classe. Oggi si determina una situazione paradossale. noi abbiamo tanti insegnanti di sostegno che portano fuori i ragazzini dalla classe e questa non è più integrazione. Ma perché avviene questo? Perché i docenti di classe delegano tutto ai docenti di sostegno. Se invece noi avessimo una maggiore formazione dei docenti curriculari con una corrispondente riduzione del numero degli alunni per classe che è già previsto per legge, noi avremmo una situazione molto più logica e avremmo anche un risparmio da parte dell'amministrazione. Il Ministero in questo è incoerente perché paga un sacco di cause che perde per le ore di sostegno, mentre non ha emanato un decreto già previsto dalla legge dello scorso anno per formare all'inizio d'anno gli insegnanti di classe sulle didattiche inclusive. Cosa che è invece è indispensabile se vogliamo parlare di inclusione e se vogliamo risparmiare un po' di soldi. Noi come associazioni abbiamo presentato una proposta di legge in tal senso che prevede anche una formazione universitaria iniziale. Cioè si tratta di rivoluzionare la logica attuale, la prassi attuale dell'inclusione, ritornando a quella che era la logica inclusiva degli anni 70 quando è partita l'inclusione. Oggi invece a noi pare si sia mancando molto di coerenza in tutto questo.
Io la ringrazio Nocera, sono d'accordo con lei, in effetti il tema dell'introduzione e dell'inclusione è un tema all'interno delle scuole molto importanti. La legge Gelmini aveva sicuramente fatto un passo avanti creando una condizione importante, cioè la riduzione del numero di alunni per classe, questo probabilmente avrebbe permesso anche una maggiore attenzione all'inclusione all'interno della scuola, all'interno della classe di categorie di ragazzi e di bambini particolari, invece di, come giustamente sottolinea lei, spingere sull'insegnante di sostegno che poi in realtà può a volte portare a un'esclusione invece che un'inclusione. La riforma che ha in mente il ministro Giannini, da un certo punto di vista, almeno questo si leggeva nei giorni scorsi e sui giornali, ha innescato una piccola polemica proprio sul punto di cui in parte parlava lei con il ministro e con la riforma Gelmini, proprio sul numero di alunni per classe. L'impressione della riforma Giannini è quella che si va verso un aumento del numero di alunni per classe invece che verso una riduzione. Certamente il tema che lei solleva è importante, una bassa numerosità di alunni favorisce certamente l'inclusione di determinati soggetti, ma credo che questo, mi dispiace dirlo, ma è difficile da generalizzare come discorso, perché ogni situazione può essere differente. Certamente l'insegnante di sostegno, così come l'insegnante principale, possono, è molto importante il tipo di sensibilità che hanno loro nei confronti di tutta la collettività scolastica e nei confronti di questo dei ragazzi invece con determinate problematiche che hanno bisogno di un sostegno e quindi di un inserimento. Certamente, le ripeto, sono d'accordo con lei, il numero delle frequenze in classe certamente è un elemento importante. Prima di passare a un'altra telefonata, volevo scusarmi con gli ascoltatori, ma oggi per problemi tecnici non riusciamo a leggere i vostri SMS, per cui do la linea a un'altra telefonata, direi l'ultima telefonata. Prego, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Roberto da Treviso. Innanzitutto vorrei salutare tutti gli italiani che sono delle persone meravigliose. E poi vorrei intervenire in merito al referendum della Scozia.
Sì.
Ecco, la Scozia è una regione dell'Inghilterra. E l'Inghilterra è un paese che fa parte dell'Europa.
Sì.
E il diverso approccio che ha avuto l'Italia nei confronti del referendum veneto, che è diventato legge, come non tutti sanno, e che dovrebbe andare, anzi che andrà sicuramente a referendum, e il diverso approccio che ha avuto il governo italiano, che invece di fare come l'Inghilterra, che democraticamente concede questo referendum, ha impugnato la legge.
La invito a stringere perché abbiamo solo un minuto
ancora. Sì. Praticamente il governo italiano, invece che concedere normalmente il referendum ha impugnato la legge e ostacola questo percorso qui, democratico oltretutto. Perciò ci sono due stati europei e due regioni che hanno gli stessi problemi, alla Scozia viene concesso il referendum, invece in Italia non viene preso in considerazione.
Sono
per il momento.
La interrompo perché stiamo andando a chiudere, sono situazioni diverse, ordinamenti diversi, non possono essere messe a confronto il referendum per l'indipendenza del Veneto e il referendum per l'indipendenza della Scozia, ci troviamo in contesti totalmente diversi, poi possiamo approfondire non in questo momento e parlare ancora del referendum veneto. Adesso invece devo andare a chiusura, quindi ricordo solo che dopo il GR3 va in onda a pagina 3 la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 a Tutta la città ne parla continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate quindi a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. Da Federico De Rosa un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Federico De Rosa, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.